Stavo considerando con le vostre colleghe qui davanti che mi ricordavo di aver cominciato il ruolo nella sua ultima accezione la settimana scorsa, però credo sia opportuno tornarci e finirlo una volta per tutte, perché è un argomento estremamente interessante, come dicevamo. Allora, avevamo detto che Sì, no, no, stavo pensando che mi era venuto, avevo trovato un'esemplificazione dei diritti e dei doveri che hanno fatto recentissimamente in TV, nella quale appunto si riconosceva questa carenza dei doveri, però non mi ricordo più chi è che l'ha fatto, se mai viene in mente ve lo dico. Ad ogni modo, avevamo detto che c'era, a parte la prima definizione manualistica che vi ho dato, che era quella di ruolo come insieme di modelli di comportamento, spero vi ricordiate. Ce n'erano altre due che potevano essere interessanti da esaminare. Una, in particolare, l'insieme di diritti e di doveri pertinenti a chiunque perché occupa una posizione all'interno della stratificazione sociale. L'altra, l'insieme delle aspettative che derivano all'occupante di uno status, diciamo, chi ha un qualche status. Abbiamo visto, vi ricordo, che per comprendere questi discorsi è molto importante anche la componente immaginale, della quale cominceremo a parlare in questi giorni perché diciamo che è il focus del testo, del mio libro del Mondo a Spirale, della quale avrete sentito qualcosa quelli che sono venuti giovedì per per l'incontro che abbiamo fatto, della quale se qualcuno poi vuole chiedere qualcosa o fare domande siamo qui. E che vedremo anche venerdì 11, vi ricordo, venerdì 11 abbiamo un altro convegno sull'immaginale, ad hoc, proprio sull'immaginario, nel quale parteciperanno Valentina Grassi che è venuta l'altra mattina, Andrea Lombardinilo che è venuto l'altra mattina e la dottoressa Sara Cordella che invece è una grafologa forense piuttosto nota che forse avrete visto in televisione, eccetera, eccetera. Quindi parleremo estensivamente di immaginario, però diciamo che è importante appunto sdoganare il termine e liberarlo da tutta una serie di sedimenti che invece tendono a fuorviare. Nel senso che oggi come oggi parliamo di immaginario e ci sembra che si parli di fantascienza, Luke Skywalker e compagnia cantante, per carità, anche quello. Ma la componente immaginale, come diceva anche il professor Moschini l'altra mattina, è una componente che tutti coloro che hanno riflettuto sul sapere e sulla conoscenza non hanno potuto evitare di prendere in considerazione perché è fondamentale. E il problema è che purtroppo la nostra, invece, cultura, l'impostazione che abbiamo dato sin da Cartesio, come abbiamo visto ripetutamente, tende ad escludere questa componente come residuale, tanto nel senso di Pareto, come abbiamo visto, no? Quindi noi siamo abituati oggi a pensare che l'immaginazione sia appannaggio o dei bambini o di una serie di categorie alle quali non diamo nessun credito, i poeti, i filosofi, tra virgolette, i perdigiorno, eccetera, eccetera, eccetera. La nostra idea è che noi siamo gente concreta, la cultura del fare, al quale bisogna poi aggiungere tutta una serie di o sostantivi o aggettivi, quindi fare pena, eccetera, eccetera, no? Queste cose qui. Però insomma, la cultura del fare che non si interroga su come faccia, però, e questo è divertente, cioè fare che? Perché nel momento in cui io faccio una qualunque cosa che non ho fatto finora, sto immaginando, perché la sto facendo sulla scorta di qualcosa che ho pensato precedentemente. Nel momento in cui io scrivo un progetto, sto immaginando. Nel momento in cui io ascolto e sento parlare di una qualche definizione, di una qualche nuova parola, di un qualche nuovo concetto, io me ne creo una rappresentazione mentale, nella quale aggiungo degli elementi che non sono pertinenti esattamente a ciò che stanno dicendo, ma che però, dal mio punto di vista, con tutto il mio vissuto, con l'esperienza pregressa, col mio carattere, con le mie caratteristiche, io creo. Quindi abbiamo visto, nel momento in cui parliamo di colui che ha diritti e doveri, noi ci raffiguriamo un certo tipo di persona, un certo tipo d'uomo, un certo tipo di situazione, che ha delle caratteristiche ben precise. Abbiamo visto, è moderna. L'insieme di diritti e di doveri è qualcosa che evoca una serie di punti forti della modernità, dell'ideologia moderna. Quali sono questi punti forti? L'autonomia, la solitudine, comunque quindi il confronto diretto con l'istituzione, e la certezza, perché il diritto, che ci piaccia o no, gode dal nostro punto di vista di un pregiudizio di affidabilità e di certezza. D'altronde è lo strumento che abbiamo creato per riuscire a dare questo tipo di discorso, quindi che poi dopo nella prassi non lo faccia, è un altro discorso. Questo per la definizione dei diritti e dei doveri. Perché vi ho detto che non mi convince? Esattamente per questa ragione, perché la prassi, il ruolo inteso come insieme di diritti e di doveri oggi è fuorviante, perché risponde ad un paradigma che è in via di scomparsa. Quindi se io cerco nei rapporti interpersonali certezza, autonomia e piena libertà senza nessun legame con gli altri, io sbaglio, perché oggi non è più il tempo. Non è più il tempo né da un punto di vista teorico né da un punto di vista pratico, perché come commentavo con mia moglie ieri sera, oggi siamo in un'epoca nella quale tu devi fare network, per forza. Siamo passati dall'altra parte del pendolo, perché ragionando in out-out, come vedete, o ne facciamo una o ne facciamo un'altra, non si riesce a fare una via di mezzo, per cui un po' le fai da solo e un po' le fai nel network. Oggi se non c'hai altre 40 persone che lavorano con te e fanno cose che secondo gli altri vanno bene, non vai da nessuna parte. Perché, appunto, ogni estremo ha dei difetti. Il problema è conciliarli gli estremi, non è sceglierne prima uno e poi un altro, perché sennò ripeti regolarmente gli stessi errori da una parte, li fai dall'altra e ti trovi sempre in una situazione di emergenza, che è più o meno quello che viviamo noi oggi. Però, diciamo che dovendo scegliere, preferisco il discorso del network. Perché, come abbiamo visto, il network soddisfa una serie di nostre caratteristiche essenziali e irrinunciabili. Abbiamo detto più volte che Morin parla dell'uomo come sistema aperto. Abbiamo detto che sistema aperto vuol dire esattamente questo, un sistema che trova il suo senso nella relazione. Cioè non c'è l'uomo e l'ambiente, c'è l'uomo nell'ambiente insieme, non è pensabile un uomo da un'altra parte. Non so se mi spiego. L'uomo esiste perché è in continuo interscambio con l'ambiente, che questo ambiente sia soltanto naturale o anche sociale è irrilevante. Quello che ci dice questo discorso è che noi da soli non andiamo da nessuna parte. Fingiamo di essere soli. È comodo, perché scompaiono i doveri. Guarda un po' i casi della vita, no? Se io sono solo, ho solo diritti. Tutto il resto è secondario. Ecco uno dei motivi per i quali la modernità ha combinato un disastro. Perché ci ha indotto a credere che la nostra libertà non abbia limiti e confini. Il mito del moderno è un mito che si alimenta di queste cose. L'infinità è un tratto caratteristico del moderno, ma come la crescita infinita economica. Vi ripeto, avete mai visto un qualunque tipo di struttura, vivente o no, che cresca all'infinito? No, però noi l'abbiamo immaginata. Ecco perché la modernità predica bene e razzola male, perché la modernità è tutto un problema di immaginazione, ma nega l'immaginazione. Ma la spirale infinita della crescita economica è una balla grossa come una casa, non sta né in cielo né in terra, no? Come potrebbe essere qualcosa di infinito radicato in qualcosa che invece è finito? Anche da un punto di vista logico è piuttosto evidente che non sta né in cielo né in terra questo discorso. Però appunto, siccome noi siamo razionali a parole ma poi a stringere assolutamente no, abbiamo questo piccolo problema. Quindi la nostra libertà, come si diceva quando ero piccolo e si andava a educazione civica, finisce dove inizia quella degli altri, ed è ovvio. No? Io non ho diritti che possono calpestare l'altro, però l'abbiamo perso di vista, già ve l'ho detto, guardate il traffico è un esempio perfetto per capire qual è il modo attraverso il quale noi ci correliamo con l'altro. Non è neanche semplicemente un problema di prevaricazione, e ce ne sono a iosa di stronzi che vogliono assolutamente passarti davanti, non so se siete presenti, no? Quelli che hanno fretta e tutte queste cose, ma è proprio un problema di non vederlo l'altro. C'è gente che guida come se ci fosse soltanto lei in strada. E questo non è semplicemente incuria o incapacità, ma è un modo di vedere il mondo. L'altro, che c'è o non c'è, è del tutto irrilevante. Anche se questo può venirti, come dire, a nuocere, no? Perché se tu sei in motorino e non noti uno con un tir, l'idea non è intelligente. Però comunque, noi non siamo abituati a contemplare l'altro nella nostra prospettiva di vita, perché siamo stati educati per molti versi, perché i processi di socializzazione ai quali siamo sottoposti, che ci piacciono o no, in larga misura tendono a farci credere che l'altro non sia importante, mentre è fondamentale. Però dobbiamo tenere a mente quello che vi ho appena detto, questo è un discorso et, non c'è soltanto l'altro, ci sono io e l'altro. Non posso prescindere dall'uno o dall'altro, perché se sciolgo questo legame perdo senso. Io da solo non ho senso, l'altro da solo non ha senso, io e l'altro facciamo senso. Anche qui magari toccherà trovare un'altra frase. Ok, quindi il problema dei diritti e dei doveri è questo. tende a sciogliere questa prospettiva, a occultare la nostra dipendenza, laddove invece il ruolo come insieme di aspettative pertinenti a chiunque occupi una posizione sociale, quindi abbia uno status, e tutti abbiamo uno status che ci piaccia o meno, è molto più esplicativo e molto più descrittivo del sociale. Noi siamo costantemente in relazione con gli altri. Abbiamo visto che all'interno di questo concetto di aspettativa ci sono una serie di presupposti impliciti molto interessanti. Primo, abbiamo detto che aspettativa non è semplicemente l'aspettarsi qualcosa, ma l'aspettarsi qualcosa con un fondamento, essere legittimati nel proprio aspettarsi. Ok? E questo è piuttosto importante, perché altrimenti veramente avremmo, no? Allora io mi immagino che mi faranno re di Zanzibar e quindi io parto. Ecco, no, non è quella l'idea. Però mi posso aspettare tutta una serie di cose, no? Abbiamo visto nello specifico, in particolare per farvi capire, ma aspetto che voi studiate, tanto per dirne una. Quindi questa aspettativa è quasi automaticamente relazionale, nel senso che io normalmente mi aspetto qualcosa da qualcuno. Anche quando si tratta di un'istituzione, questa aspettativa si rivolge a qualcuno specifico: mi aspetto che l'usciere mi dia una cosa, mi aspetto che l'impiegato mi dia una cosa, mi aspetto che il dirigente faccia qualcosa, ma qualcuno deve fare, non è una cosa astratta. L'aspettativa è più concreta e soprattutto, appunto, relazionale e bidirezionale, perché nel momento in cui io mi aspetto che lui faccia qualcosa, allo stesso tempo lui si aspetta che io faccia qualcosa. Non ci sono delle aspettative monodirezionali. Ed è questo il problema della questione. Il problema della questione è che nell'aspettativa tu non riesci a prescindere dalla parte del dovere. Nel momento in cui tu hai un titolo nei confronti di qualcuno, quello normalmente è un titolo nei tuoi, dal quale tu non puoi evadere. Non solo, ma come abbiamo detto, questa condizione particolare è una condizione di generazione di morale. Che vuol dire questo? Vuol dire che io non ho bisogno di un terzo che giudichi, ma nel rapporto con qualcuno, laddove io abbia adempiuto a ciò che dovevo fare, ho titolo a pretenderlo dall'altro. Non so se questo è chiaro. Quando io ho fatto il mio, posso chiamare l'altro e chiedergli: perché tu non hai fatto il tuo? Non devo andare in tribunale, non devo andare da un'altra parte, perché il mio aver agito, il mio aver realizzato ciò che ci si aspettava da me, mi dà titolo, mi genera come soggetto morale. Ok? Quindi quando qualcuno mi dice: perché chi ti dà il diritto di dirmelo? Me lo dà il fatto che io ho fatto quello che dovevi e che tu invece no, baggiano, tanto per usare un termine un po' desueto, eccetera. Ok? Quindi tipo i tre moschettieri, Fellone, insomma queste cose qui. Allora, questa cosa è molto importante. È molto importante perché uno dei motivi per i quali ci sono tanti diritti e quasi nessun dovere è che normalmente il dovere va, enforced, va, bisogna essere costretti ad adempiere a questi doveri da qualcun altro, da un terzo. Allora, se tu devi fare una cosa, io ti dico di doverla fare, dice: chi tu chi sei? Mo devi di lui. Lui mi ha detto niente e tu muori. Ecco, invece non funziona così. L'aspettativa è: so io. Io sono il titolare dell'aspettativa nei tuoi confronti, non c'è un altro, non ci sono terzi. Ok? Quindi è relazionale nel senso più vincolante del termine. Il momento in cui ho fatto ciò che dovevo, posso richiedere all'altro perlomeno che mi dia conto del perché non ha fatto il suo. E lo posso far sentire inferiore. Questo è un altro di quegli esempi classici di spazi simbolici, no? Ok. Quindi relazionalità. Poi incertezza. Come dicevamo, l'aspettativa è molto più nei pressi del mondo e quindi sa perfettamente che, pur dovendosi dare per scontate che certe cose debbano accadere, poi nella prassi non accadono. Oggi eravamo a fare la commissione della benedetta votazione, alla quale vi invito normalmente ovviamente a partecipare in seguito. Dovevamo essere 5 ed eravamo 3. Diritti e doveri, ottimo, lo strumento perfetto. Allora, ci devono essere anche gli altri? Sì, ci devono essere, ma dove sono? Nella pratica non ci sono. Quindi il problema è questo: l'aspettativa mi permette di non cominciare a bestemmiare, no? Popolo e paese, dicendo: dove sono questi che non ci sono, ma a cercare qualcun altro che venga a fare il loro lavoro. Non so se questa cosa è chiara. Credo che sia abbastanza evidente nella questione. Sono prassi che capitano tutti i giorni. Tu devi fare qualcosa, ma poi non la fai. Devono fare qualcosa nei tuoi confronti, ma poi non lo fanno. Allora che facciamo? Ogni volta ci facciamo prendere una crisi di nervi? È insensato. È molto più intelligente essere preparati e sapere che ci possono essere ottime ragioni per le quali qualcuno scompare. Non fa quello che deve. Possono esserci anche delle pessime ragioni, però tu comunque in quel momento non hai il problema di definire se è giusto o sbagliato che non ci sia quell'altro. Devi prendere atto del fatto che non c'è e risolvere la questione. È un altro regime. Poi dopo, quando quello compare, dici, senti un po', tu dove cazzo eri? Visto che io sono qui e tu no. Non so se la cosa è chiara. Ok? Direi che si attaglia proprio alla perfezione alla mattinata di oggi, l'argomento appena vissuto. Quindi, incertezza come componente essenziale della nostra vita. Abbiamo già esaminato la questione, l'abbiamo già sostenuta, l'abbiamo già spiegata ripetutamente. Credo che sia molto importante che questo c'entri in testa, nel senso che tutti sembrano, come dire, trasecolare nel momento in cui gli dici che fingono, no? Però noi fingiamo tutti, l'abbiamo già detto, fingiamo che le cose vadano bene, fingiamo che ci sia giustizia nel mondo, fingiamo che ci piacciono i diritti umani, fingiamo che possiamo andare dappertutto, fingiamo che non sia cambiato niente negli ultimi anni, fingiamo sempre, noi siamo perfetti nel fingere. Quindi c'è poco da stupirsi, e pretendere la verità è un concetto estremamente arduo, non a caso la si pretende dappertutto e non la si ottiene quasi mai, quindi anche questo è importante. Ma soprattutto, ripeto, come vi ho già detto e di nuovo, ricordiamoci la spada di Damocle, ricordiamoci una serie di cose che sono pertinenti al nostro essere quello che siamo, no? Noi abbiamo questa problematica piuttosto seria di essere gli unici a essere consapevoli di una certa fine, anche se incerta nella sua, eccetera, nel suo sviluppo, e quindi stiamo elaborando da sempre degli strumenti per convivere con questa nostra percezione. Questo a livello esistenziale. A livello pratico ci sono talmente tanti modi e tante cause potenziali del non verificarsi di qualcosa che è opportuno sapere che la nostra non è una costruzione perfetta. Tutto ciò che noi facciamo, a partire dalla conoscenza, come abbiamo detto più volte con Morin, è imperfetto. E l'imperfezione genera la possibilità che le cose non vadano come previsto. Okay? Quindi la previsione è statistica nella migliore delle ipotesi, ma non è assolutamente certificante. Che io preveda che debba accadere qualcosa, lascia una soglia di rischio, una soglia di probabilità che questo non accada. Questo è l'incertezza. Se io so vivere con l'incertezza, vivo meglio, perché l'incertezza ce l'ho costantemente fra i piedi, ce l'ho costantemente nella mia vita normale. Ho l'incertezza dell'accensione della macchina, ho l'incertezza della fila all'ufficio postale, ho l'incertezza dei rapporti con l'altro che non si sa dove è andato a finire stasera, ho l'incertezza sempre. Io vivo in questa condizione, quindi far finta che non ci sia è stupido. E quello è il problema. È cretino, perché tu non puoi negare l'evidenza. Tu ci provi, lo facciamo proprio strategicamente, ma l'evidenza se ne frega che tu la neghi. E accade lo stesso. E tu non hai gli strumenti per trattarlo. E vivi male. Questo è il punto. Vivi male. Se vuoi vivere male, problema tuo. Però, insomma, tanto vale che uno t'avvisi. Poi le scelte, ovviamente, ognuno si fa le sue. Però abbiamo un ulteriore problema, e qui mi aggancio a quello che stavamo chiudendo la settimana scorsa. Come faccio nella pratica a vivere con questo problema? Faccio finta. Come abbiamo detto. Faccio finta che, pur sapendo io che le cose potrebbero non andare come devono, andranno come devono. Ci credo, mi fido. Eccolo il punto centrale e l'ingrediente conclusivo del discorso. Io riesco a vivere da essere umano perché mi fido, senza un titolare di questa fiducia. Il titolare di questa fiducia può essere un Dio, un altro Dio, degli dèi, una persona, un'idealizzazione, quello che volete. Però di fatto io posso vivere come vivo perché mi fido. Per questo, semplicemente, perché faccio finta che le cose siano molto più tranquille di quanto non siano, faccio finta che la mia presa sul mondo sia efficace e cogente, faccio finta che la mia vita sia un percorso che non ha intoppi e che non si sa quando finisce, faccio finta di tutto questo e lo faccio tutti i giorni, faccio finta di essere chi sono, spesso e volentieri. Questo è il punto. Quindi non è una cosa strana, lo facciamo da quando siete nati, da quando avete cominciato a capire chi siete, fingete, fingiamo tutti. Il problema è che abbiamo caricato il concetto di finzione di una serie di pregiudizi negativi che purtroppo sono fuorvianti. chiaramente, no? È ovvio che vanno distinte queste cose. Ma il fare finta è un nostro attributo, probabilmente è l'unico attributo che ci permette di sopravvivere, perché se invece non dovessimo far finta, ma ci facessimo veramente carico di tutte le verità scomode delle quali parliamo, chi camperebbe più? Questo è il problema. No. Nel momento in cui io veramente, come diceva il Che, mi dovessi far carico della sofferenza di tutti gli esseri umani, e quanto durerei? 4 secondi? 5 secondi? Dobbiamo fare gli elenchi di quello che sta accadendo in questo momento? Con tutto a posto, tu chiami qualcuno e quello del direttore dice come va? Beh, tutto a posto, tranquillo. Allora, in quel momento preciso sono morte centinaia di persone, scomparse non si sa più quante specie animali e vegetali, persi non si sa più quanti ettari di terreno e di foresta. Tutto bene? Di che cazzo parli? Non so se mi spiego. Quindi noi facciamo finta. D'altronde, no, sarebbe impensabile pretendere che veramente qualcuno si faccia carico di tutto questo, perché no, non è pensabile. Allora, però, ammettiamolo, noi viviamo molto bene a volte, ed è vero, ma noi viviamo molto bene in una situazione nella quale milioni di persone vivono in immondizia. Facile. Tu dici, chi se ne frega? Ma, padronissimo, però, come dire, saperlo è importante. No? Quindi, il problema, come vi dicevo, è questo. Mi devo fidare. E la mia fiducia si articola in molteplici livelli. Perché quando io vado a intrecciare questa fiducia con una serie di situazioni delle quali abbiamo già parlato, mi accorgo che le conseguenze sono estremamente ampie. Abbiamo parlato della secondarizzazione dei rapporti. Noi tendenzialmente utilizziamo il termine fiducia per quanto riguarda le relazioni. Abbiamo una tendenza a credere che questa fiducia si investa solamente in relazioni personali. Io mi fidavo di te, tu mi hai tradito, tu mi hai fatto cose, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quella è soltanto una delle figure della fiducia, no? Nella secondarizzazione dei rapporti che noi viviamo nella metropoli, ce n'è un'altra, ancora a monte. Ed ha a che fare con l'essere quelli che io vedo ciò che sembrano. Nel senso che io esco, incontro, oppure anche qui, quanti sarete? 200? Ma più o meno quelli che non si sarebbero incontrati in tutta la vita nelle vecchie società, figuriamoci. Allora, qui dentro ci sono 200 persone e io sono, mi fido che queste 200 persone siano studenti. Stop. Posso fare diversamente? Come faccio a non farlo? Ma perché mi fido? Perché sono seduti in un'aula, si rompono le palle a sentire uno che parla, non si capisce perché uno che non dovrebbe stare qua dentro, e quindi il contesto mi dice che quelli che sono qua dentro sono studenti, e io mi fido che tutti questi elementi, che sono semplicemente indiziari, valgano per dire che lei è una studentessa. Ecco, facile. Ma io mi fido perché non ho nessuna controprova, non ho nessuna certificazione, non ho nessuna garanzia che sia vero. So se vi siete posti mai il problema. C'è qualcuno che mi ha chiesto i documenti? No. Perché vi fidate che io sia chi dico di essere? Facile. E noi lo facciamo? Sempre. Anche perché, e questo va aggiunto oggi, la catena delle certificazioni è labile. Perché oggi, quanto ci metto a procurarmi un documento falso? Quanto ci metto a costruirmi un'identità falsa? È vero, nei vari film serial che probabilmente vedete o di cui avete sentito parlare, ci mettono 3 minuti, 4 minuti a costruire la storia da quando sei nato fino ad oggi, con i numeri di previdenza sociale, eccetera, eccetera. Va bene, per carità, loro sono bravi. Ma non è che se tu t'applichi un attimo non lo riesci a fare con minimo di cura. Per cui tu puoi presentarti benissimo qui dicendomi che sei Mario Rossi, che sei nato il 5 settembre del 74, che hai avuto una storia di vita di un certo genere, eccetera, eccetera. Io trovo anche una serie di notizie su Facebook o in giro per il web che mi confermano che ti sei lasciato con tua moglie nel 95, che hai una figlia che ha 27 anni, eccetera. È tutto falso. Quindi non è che la fiducia finisce nel momento in cui io chiedo a lei un documento. Nel momento in cui chiedo a lei il documento, io mi sto fidando del documento. Non c'è uno step oltre il quale finalmente ho la conferma. Questo è un problema di regressione infinita. Tutte le garanzie che noi chiediamo, a un certo punto ci fidiamo. Perché se tu dovessi comprare un pezzo di terra dovresti cominciare a risalire a tutti quelli che l'hanno posseduta prima e scoprire chi è il primo che l'ha avuto titolo a possederla e che se poteva quindi alienarla e che titolo aveva in quel momento. E non cavi un ragno dal buco. Sono tutte delle convenzioni. Noi a un certo punto abbiamo deciso che due o tre documenti mi garantiscono che lei sia lei. Stop. Se lei questi due o tre documenti se li sa procurare, può essere chiunque. Fine. Poi dopo abbiamo tutte le varie prove, le biometriche, tutte le varie cose, no? E sappiamo pure perfettamente che possiamo manipolarle, come abbiamo detto, no? L'impronta digitale pare sia abbastanza facile rifare un'impronta digitale. Ti metti un paio di guanti con le impronte digitali copiate da un altro, tocchi in giro e tutti quanti sappiano con quel poveraccio che stava chissà dove nel frattempo. Oppure spargi un po' dei peli che hai rimediato dal barbiere e fai un casino della Madonna. Puoi fare un sacco di cose. Non c'è niente che sia oggettivo, ragazzi. E il problema dov'è? Ovviamente che siccome ce ne rendiamo conto, generiamo dei racconti che ci confortino e ci dicano che invece è così. Quindi tutti i serial che voi trovate in televisione sono questo. Sono rassicurazione. Che c'è una squadra di esperti ai quali non la si fa. Che siano quelli che fanno i profili di Criminal Minds, che siano quelli di CSI che hanno tutte le tecnologie più sofisticate del pianeta, manco a dirlo, no? Perché l'alleanza con la tecnologia è centrale. Ma sono tutti racconti, sono tutti miti. La nostra cultura si alimenta molto più delle altre di miti, perché noi abbiamo bisogno di essere molto più, ci dobbiamo fidare molto di più. Perché abbiamo una miriade di ragioni per non sapere un ciufolo. E a questo aggiungo, evidentemente, un altro argomento, che è quello che Giddens chiama la fiducia sistemica. Noi non sappiamo come funziona il mondo in cui viviamo. Quindi non solo investiamo la nostra fiducia nel fatto che lei sia una studentessa, che lui sia uno studente, che io sia un docente, che Darius sia un cultore della materia o quello che è, e via discorrendo, ma noi investiamo la nostra fiducia in questo telefono, che è il suo, nella fattispecie, no? Ma io non ho idea di come funzioni. C'è qualcuno di voi che sa spiegarmi che succede quando io schiaccio un tasto? No, il mio schiacciare un tasto è un atto di fiducia, si deve accendere. Stop. Non è che sono al corrente dei circuiti, della batteria, dei ponti satellitari, del software che serve per farlo andare avanti, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questo vale per la penna sfera che avete in mano, che è molto più rozza come tecnologia, è low level, ma uguale. Non avete idea di come funzioni, come la macchina, come l'autobus, come la luce, l'aria condizionata. Noi non abbiamo idea di come funzionano questi oggetti. Perché noi siamo stati anche espropriati di una serie di competenze che prima avevamo. Nel famoso mondo, quello arretrato, quello del premoderno, dove tutti quanti campavano male, eccetera, 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 difficilmente c'era qualcuno che non sapeva procurarsi un pasto, che non sapeva ripararsi casa, che non sapeva mettere a posto gli attrezzi di cui si serviva, eccetera, eccetera, eccetera. Erano tutti ignoranti come ciabatte, per carità, però vivevano ed erano in grado di rimediare ai loro problemi. Noi siamo tutti molto colti, ma se ci capita qualunque cosa dobbiamo andare a cercare un qualcuno al quale chiedere per favore mi rimetti a posto X, mi rimetti a posto Y, mi dici perché a casa non vedo più un tubo, telefoni e ti risponde il famoso albanese poveraccio che non è colpa sua, oppure quell'altro che ancora meno capisce ancora meno te, che sta chissà dove in India e te deve risolvere il problema lui. Ma non vi pare ridicolo? Senza voler essere razzisti, non c'ha niente a che fare con la cosa, ma poi se io mi debba fidare di qualcuno che viene assunto per motivi che non hanno nulla a che fare con le competenze dall'altra parte del pianeta e non me lo possa fare da solo o non possa parlare con qualcuno che è in grado di farlo qui. Questa è espropriazione, questa è generazione di dipendenza. Quindi noi non solo non siamo indipendenti per motivi essenziali filosofici, ma non siamo indipendenti per nessuna ragione da un punto di vista tecnologico. Noi siamo anzi la dipendenza fatta persona. Tutti. Ed è il sistema che è stato generato così cartesianamente, pure lui, perché forse non lo sapete, ma prima di, diciamo, fine Settecento, tanto per dare una data, ma qualcosina prima anche comunque, diciamo nel Settecento, comincia una prassi che secondo voi probabilmente è sempre stata così, perché noi abbiamo questo utilizzo del sempre e del mai che è assolutamente anche lui, come dire, fantasticamente immaginale. Gli indirizzi. Gli indirizzi non ci sono sempre stati, avete presente cos'è un indirizzo? Via Roma 15, ok? Guarda caso, due coordinate, per quello dicevo cartesiano. Se vogliamo esagerare, ci metto anche la scala all'interno, così passiamo sul piano tridimensionale, ma insomma, non è importante. Ma l'indirizzo è qualcosa che nasce a fine Settecento. Prima non c'era. Prima si chiedeva: E ci sono un sacco di posti oggi nel mondo dove funziona ancora così. In Giappone non ci sono indirizzi. In Irlanda non ci sono indirizzi. In Irlanda vai a Villa Gaia. Stop. Dopodiché, dove sta Villa Gaia, trovatelo, perché non c'è, non ci sono. Capite? Non ci sono. E gli indirizzi cosa sono? Sono un'imposizione, un'altra, la prima probabilmente, forse così drastica, un'imposizione di fattezze a un mondo che invece era autogenerato, tant'è, e questo forse non lo saprete, che quando a Parigi, perché i francesi da questo punto di vista portano la fiaccola delle razionalizzazioni successive, quando a Parigi si presentavano i primi a mettere quelle belle targhe di marmo sulle quali leggiamo i nomi delle strade, che per noi sono pure loro naturali, ma non erano così naturali, quegli operai che andavano a montare ste placche ci andavano con la scorta armata dell'esercito, perché la gente li ammazzava. Non è che li trattassero male, li ammazzavano proprio, perché lo vivevano come uno stupro che era. Perché lì c'era un posto che nella conoscenza del luogo era il canto di Gaia, ora il... l'angolo degli amanti, oppure quei nomi che trovate ancora nelle campagne oggi, no? La valle di Femmina Morta, la valle dell'accidente di Pippo e compagnia cantante. Perché? Perché quei nomi erano legati al luogo. Il luogo aveva un suo nome, perché quelli che ci abitavano lo conoscevano in un certo modo per dei motivi storici. Non era via, Peppino De Filippo, con tutto il rispetto per via Peppino De Filippo. Che tu mi schiaffi via Peppino De Filippo in una periferia romana, che senso ha? Peppino De Filippo è passato da quelle parti? No, perché l'hanno appena costruita, quindi non c'era quando c'era Peppino De Filippo, no? Quindi che senso hanno i nomi di queste strade? Gli americani sono molto più, come dire, espliciti, naturalmente, no? Lo saprete, in America ci stanno le strade che hanno un numero e quelle che hanno una lettera, così puoi giocare a battaglia navale tranquillamente senza porti nessun problema, e il problema cartesiano si risolve da solo, perché te lo dicono: dove sei? All'incrocio fa 113-86, liscio, tranquillo. No? Noi continuiamo a dare i nomi alle strade facendo finta che questi nomi abbiano un qualche tipo di senso, ma non ce l'hanno più, ce l'avevano prima. E abbiamo messo i numeri alle porte, perché dopo la strada devi sapere dove, no? Sta strada a un certo punto non è che puoi mettere via dei bottai e vai tranquillo, mi serve il numero, eccetera. Perché? Perché devo trovare la gente. Questo è il motivo degli indirizzi. Gli indirizzi vengono utilizzati, vengono implementati perché c'è bisogno di individuare precisamente qualcuno per fargli pagare le tasse o per fargli fare il soldato. Di solito questi sono i motivi, e questa è la ragione per cui ammazzavano quelli che mettevano i nomi, anche, evidentemente, no? Però, come vedete, la logica che c'è sotto non è una logica neutrale, è una logica strumentale, precisa, mirata. E nel momento in cui tu hai un indirizzo dove sei rintracciabile, hai anche tutte le tue utenze lì, per cui tu sei inchiodato lì. Ecco perché il nomade ci crea dei problemi, ecco perché continuano a piarcela coi rom al di là di tutto, perché il nomade non rientra in quest'ottica e ci spaventa, e lo invidiamo, perché noi sotto sotto, tornare sempre a casa, perché a casa c'ho Sky, c'ho l'internet, c'ho il gas, c'ho la corrente, c'ho l'acqua, c'ho il bagno, c'ho le mie cose, c'ho i miei mobili, eccetera, eccetera. Può andare bene fino a un certo punto, ma poi a un certo punto soffoca. Ok? Perché tu ti rendi conto che non te ne puoi andare. Se volessi, non te ne potresti andare, perché dove vai? È tutto lì. Quindi, diciamo che in qualche misura la modernità è una costruzione di sedentarietà imposta, o un'imposizione di sedentarietà, per renderci dipendenti. Man mano che noi fissiamo i tratti della modernità e della metropoli, la metropoli diventa meno autosufficiente. Le vecchie città erano in grado di resistere a degli assedi, le città di oggi non durerebbero un attimo. Ci vorrebbe un sacco di gente, perché sono diventate talmente grandi che per fare un assedio a Roma, per esempio, che manco è sta cosa particolare, ci vorrebbe un sacco di gente. Però se ci riuscissero, Roma collasserebbe in un batter d'occhio. Perché che c'è? Dove t'attacchi? No? Le vecchie città erano dei posti strani dove accadeva di tutto. E da questo punto di vista Roma, per chi è di Roma ancora in qualche misura, come dire, no? Ti potrebbe far pensare che ce la faresti, perché ogni tanto mi metto in fila con un gregge, quindi evidentemente, no? Ci sono una serie di spazi nella metropoli che ancora danno sostentamento, ancora permettono di portare avanti gli armenti, ancora fanno degli orti, no? Quindi qualcosa ancora ci sarebbe. Certo, dovessimo bere dell'acqua, credo che avremmo delle difficoltà, però detto questo, le vecchie città erano questo, tant'è che in un editto della fine dell'Ottocento di Palermo, c'è una serie di cose che ti lasciano di stucco, no? Perché dici, ma che diamine, perché sono tutti divieti. Noi abbiamo cominciato a fare i divieti e da allora non ci siamo più fermati. E questi divieti ti lasciano capire che cosa fosse prima la città, perché se lo vietavano, evidentemente lo si faceva. Quindi c'era il divieto di essiccare il pesce sugli scalini davanti a casa, c'era il divieto di trattare le pelli dentro i cortili, c'era il divieto di dormire per le scale, c'era il divieto di dormire nei luoghi comuni, c'era il divieto per i bottai di operare in via dei bottai. Questo è il momento di grandissimo e assoluto paradosso. Via dei Bottai si chiamava così perché c'erano i bottai. A un certo punto ai bottai gli si dice: ragazzi, voi via da via dei bottai. Qui si chiama via dei bottai, ma voi non ci siete più. Perché? Perché i bottai fanno rumore, fanno puzza, fanno un sacco di cose, no? Via dei Pellai, dei Conceri, eccetera, eccetera, via dei Giubbonari a Roma, erano tutti posti dove c'erano attività problematiche, effettivamente, per certi versi. Però era una vita diversa. Era questo, c'era una convivenza, c'era una confusione. E il moderno, la confusione, non la tollera. L'abbiamo già detto. Il moderno deve avere le cose chiare, limpide e definite, come le famose idee cartesiane, chiare e distinte, per cui qui si lavora e qui si dorme. Tor Bella Monaca, tutti questi quartierini simpatici e divertenti, poveracci, tutti i luoghi dove dormi. Basta, non si presume che tu faccia nient'altro lì, perché vai a lavorare da un'altra parte. Okay. E in città, idem, non puoi pensare di vivere in un posto dove ci sono dei centri dirigenziali, no? Tant'è che il centro storico di Perugia sta morendo. A furia di spostare le cose e dividere, non si capisce più che dovrebbe farci la gente al centro storico, infatti non c'è più. Dopodiché tutti che si lamentano perché è pieno di spacciatori. Ne vogliamo parlare del perché è pieno di spacciatori? Cioè sono arrivati gli spacciatori con i carri armati e hanno preso, come dire, il controllo del territorio, oppure non c'era nessuno? Perché no? Bisogna pure pensarlo. Tu hai delle responsabilità nei confronti del territorio. Il territorio non è che sta lì da solo. Il territorio è un posto se lo lasci così com'è. E se non c'è nessuno arriva qualcun altro, perché una delle leggi della nostra esistenza è che dove c'è un vuoto arriva qualcuno. Quindi se tu non vuoi quelli cattivi, basterebbe che ci lasciassi quelli buoni. Non era difficile, ma l'hai tolti tutti e quindi poi te lamenti. Quindi come vedete anche il problema del controllo del territorio non è semplicemente un problema di imposizione. Ecco perché noi vi diciamo costantemente la sicurezza non è solo le forze sul campo, anche, ma non solo, perché quanti posti dovresti controllare? Quanta gente ti servirebbe per controllare ogni canto, ogni angolo, ogni androne, ogni bar e ogni pizzeria? Ti sembra plausibile come ragionamento? Non abbiamo gli occhi per piangere né per tenere quelli che ci sono adesso, che sono pochi, ma ne dovremmo assumere il quadruplo, così finalmente controlliamo ogni kebabare, ogni gelateria di tutte le città. Ma dove? È assurdo e penso che uno lo veda anche senza dover avere tutte queste costruzioni mentali. Quindi il problema del controllo del territorio è questo invece, è generare sul territorio una vita che sia consapevole di sé e che in qualche misura eviti che allignino altre questioni, no? In una situazione dove, come i vecchi vicinati, c'era vita, c'erano scambi, c'era gente per strada che parlava, c'erano bambini che giocavano, eccetera. Difficilmente poteva arrivare l'estraneo, perché lo vedevano tutti. Lo beccavano su. Chi è quello? Non solo, ma nel vecchio concetto, se tu cercavi qualcuno, c'era il filtro, come succede in molti quartieri popolari delle città ancora oggi. Tu cerchi qualcuno e ti chiedono perché lo cerchi? No, non l'ho visto. A meno che tu non abbia un titolo. Non vai direttamente a casa di qualcuno, è difficile. E quindi c'era tutta una serie di cose che disgraziatamente abbiamo cartesianamente perso. C'è rimasto il famoso spazio misurabile, la res extensa, dove appunto può entrare chiunque e quindi non ci dovremmo stupire particolarmente che sia uno spazio in qualche misura neutrale, veramente neutrale. E soprattutto c'è rimasto un utilizzo costante e maggiore di fiducia, perché in quello spazio ci può essere chiunque, giusto appunto. Quindi io non ho nessun modo per non fidarmi, nel senso che io non so, devo fidarmi degli oggetti che uso, devo fidarmi delle persone che incontro e devo fidarmi del fatto che le persone che dicono di voler fare qualcosa poi la facciano. Quindi sono perlomeno tre tipi di fiducia diversi. Chiaro? Ecco perché la fiducia è così importante. Al di là poi come dire, della fiducia nella conoscenza di cui abbiamo parlato, quattro. La fiducia del fatto che le cose che io vedo siano effettivamente le cose che io vedo e si comportino nel modo che mi aspetto. la fiducia nel fatto che ci sia coincidenza fra il mio sapere e il mondo, che abbiamo visto non esserci, quindi anche lì io mi fido che le mie equazioni descrivano il mondo, mi sfido che tutto quello che viene costruito e viene progettato funzioni, eccetera, 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 non semplicemente da un punto di vista pratico, ma anche da un punto di vista teorico. È tutta fiducia. Quindi è importante che io lo sappia. Ripeto, non è casuale che oggi come oggi un discorso qualunque che voi sentiate da un punto di vista istituzionale parli di fiducia. Parla di fiducia perché noi non abbiamo la più pallida idea di come fare a rigenerarla questa fiducia, ma l'abbiamo esaurita. Quindi oggi siamo dall'altra parte della barricata, sempre perché c'è il famoso opt-out, quindi o mi fido o non mi fido. Oggi non ci fidiamo, semplicemente. Non ci fidiamo più di quasi nulla e non fidandoci viviamo malissimo, perché non fidandoti devi ogni volta instaurare queste procedure che dovrebbero rassicurarti e nelle quali comunque ti fidi, quindi a un certo punto non lo sai, ma ti fidi lo stesso, ma hai perso un sacco di tempo nel frattempo. E sei più o meno nella stessa condizione in cui eri prima. Per cui capite che le dinamiche della fiducia sono fondamentali. Ma il problema della fiducia è anche un altro, ovvero sia che è esattamente uno di quegli oggetti confusionari, quegli oggetti contraddittoriali nei quali non sappiamo capire quanto è razionale e quanto no. Sappiamo che molto non è razionale, perché vi ho detto che la fiducia ha la stessa radice della fede. Fede. Fede e fiducia sono la stessa cosa, noi non abbiamo idea di quando una fiducia si esaurisca, né di come la si possa rigenerare, se la si può rigenerare, perché non sono cose sotto il nostro controllo cosciente, sono cose che esorbitano dalla consapevolezza. Quindi noi abbiamo di fatto sperperato la fiducia che avevamo a disposizione e oggi ci interroghiamo costantemente su come fare a rimetterla in piedi, ma non è facile, anche perché io credo che uno dei punti principali di costruzione della fiducia sia un minimo di coerenza, e noi oggi siamo estremamente poco coerenti sia con noi stessi che con gli altri, quindi la cosa è un po' complicata. 5 minuti di break. Allora ragazzi, riprendiamo i posti. Abbiamo parlato della espropriazione e quindi avrei in mente, anche sulla scorta di alcune domande che mi sono state fatte nel frattempo, di cominciare ad affrontare il problema del sapere esperto. Il sapere esperto è una delle nostre, è uno dei nostri assi nella manica, crediamo perlomeno, e deriva però da una serie di assunti, una serie di decisioni, una serie di cose che abbiamo scelto di mettere in campo anche qui parecchio tempo fa, ma poco in termini storici, nel senso che il movimento che porta all'affermarsi della scienza come la conosciamo oggi inizia a metà del 600. In termini storici, poco. Ed è interessante porsi anche la questione del perché comincia, il che ci porta a parlare oggi di un avvenimento ancora più remoto, perché parliamo dei primi anni del Cinquecento e della Riforma protestante. La Riforma protestante è uno dei temi che noi tocchiamo raramente, nel senso che non è che ne avete, credo, le idee particolarmente chiare. Eppure è uno degli avvenimenti epocali, probabilmente da un punto di vista di impatto sul mondo è stato uno degli avvenimenti più importanti in assoluto, perché non semplicemente per le conseguenze politiche, non semplicemente per le conseguenze confessionali, ma anche per le conseguenze culturali, perché la riforma luterana arriva a infrangere un'omogeneità che durava da parecchi secoli, ovvero sia l'Occidente, perché chiaramente qui dobbiamo sottolineare che c'erano altre culture, c'era la cultura araba, la cultura indiana, la cultura cinese, ce n'erano parecchie altre, ma l'Occidente fino a Lutero gode di un momento di accordo sui fondamenti del sapere, quindi il paradigma è saldo. E il fondamento del sapere qual è? Gli scritti dei padri. Gli scritti, i documenti religiosi e tutto ciò che si è sviluppato nel frattempo accanto e insieme alla religione, perché come vi ho detto sappiamo che la religione per lungo tempo è stata l'unico modo attraverso il quale noi abbiamo costruito il mondo e il senso del mondo. I filosofi nella gran parte erano religiosi, i docenti universitari nella gran parte erano religiosi, c'era una quasi sovrapposizione dei ruoli da questo punto di vista. Perché? Perché c'era un'omogeneità nei sistemi di riferimento. Tu scrivevi in accordo con le fondamenta, con l'autorità, la famosa auctoritas, ed eri all'interno del discorso e quindi potevi costruire il famoso sapere normale, no? Quello che Kuhn chiama l'accumulazione del sapere. Nel momento in cui però Lutero opera lo scisma, tutto questo salta. Perché com'è possibile che gli stessi testi servano per legittimare due punti di vista completamente diversi? Nel momento in cui la riforma prende piede, non è più possibile questo riferimento all'autorità. Ed ecco perché il moderno nasce e diventa l'affermazione del primato dei moderni sugli antichi, cosa che fino ad allora non era mai esistita. Fino ad allora erano gli antichi a essere più importanti dei moderni. Invece, uno dei testi fondamentali della modernità è il discorso dei rapporti tra gli antichi e i moderni, nei quali si dice: è inutile che continuate a parlarmi degli antichi, perché gli antichi vivevano un sacco di tempo fa e non avevano la più pallida idea di tutto quello che noi sappiamo, quindi siamo meglio noi. Però il problema è che dobbiamo trovare dei nuovi modi per avere autorità in ciò che diciamo, per legittimare ciò che diciamo. E quindi la filosofia naturale, ai tempi si chiamava così, comincia a muovere i primi passi e a metà del 600 porta alla nascita delle prime società con le quali abbiamo a che fare ancora oggi. Credo di avervelo detto, ma va tenuto a mente che la prima di queste società di proto-scienziati, chiamiamoli così, è italiana ed è a Firenze, si chiama l'Accademia del Cimento. Non ne parla più nessuno, parliamo tutti della Royal Society, però la Royal Society segue. E l'Académie française segue, quindi ci sono tutta una serie, no, di nuovi soggetti. Chi c'era in questi posti? C'erano un sacco di gente, fondamentalmente, perché non era ancora, come abbiamo detto, così specialistico come è diventato oggi. C'erano dei nobili, spesso e volentieri, che facevano il loro percorso culturale e mettevano a disposizione i fondi, perché servivano un sacco di soldi per fare quelle cose. C'erano dei filosofi che stavano cominciando a diventare scienziati e che avevano deciso che probabilmente il fondamento del sapere andava ricercato nelle cose, nell'esperienza diretta, nel fondamento empirico. Ecco perché si generano poi le prassi degli esperimenti e tutto questo. Però tenete presente che, come al solito, noi spesso e volentieri questo ce lo dimentichiamo, ma al tempo non c'era una prassi consolidata. È dopo che diventano prassi consolidate. Al tempo c'era gente che provava a fare cose, credo di avervelo già detto, erano talmente curiosi da essere spesso e volentieri autolesionisti, nel senso che molti, in omaggio alle caratteristiche dell'argento vivo, che poi era il mercurio, prendevano un cucchiaino di mercurio al giorno e dopodiché morivano, ovviamente, perché sappiamo che il mercurio non è che sia questa cosa particolarmente salutare. Però, per certi versi, il sapere del tempo permetteva di pensare che quelle caratteristiche potessero trasferirsi, sic et simpliciter, alla persona, quindi diventavi più veloce, più splendente, più brillante, eccetera, eccetera, eccetera. E poi facevano tutta un'altra serie di esperimenti che non sto a descrivervi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questi esperimenti, come dicevamo, servivano fondamentalmente per trovare un fondamento di autorità a ciò che si sarebbe affermato in seguito. Qui nasce il fatto. Prima di qui non c'è. E il fatto è qualcosa che abbiamo costruito culturalmente nel tempo. Non è un qualcosa di prefabbricato. Il fatto lo fanno. Ci sono una serie di personaggi, tra i quali, per esempio, Hooke e altri grandi scienziati dei quali non conosciamo più granché, ma che sono di fatto i responsabili di tutto questo, che trascorrono giorni e giorni a mondare i risultati degli esperimenti dai dati che non tornano. Perché non è così diretto, non è tu fai un esperimento e ottieni dei dati che confermano l'esperimento. I dati vanno interpretati, vanno adattati, vanno modificati. È un gioco di letti di Procuste, anche questo. Ci sono fior di testi che raccontano questa nascita lentamente della scienza sperimentale. Okay. Però vi ricordo, abbiamo detto che il fondamento della scienza sperimentale oggi è, diciamo, a rischio, voglio essere eufemistico, è a rischio perché la stessa scienza ha scoperto delle cose che modificano radicalmente il quadro di riferimento. Nel momento in cui non abbiamo più l'ipotesi forte che presiede all'esperimento in laboratorio, ed è, vi ricordo, la proporzionalità tra variazioni ed effetti, non abbiamo più una logica per fare un esperimento. Noi poi non applichiamo le cose che scopriamo perché abbiamo creato un sapere iperspecializzato e settoriale, per cui spesso e volentieri le scoperte da una parte non arrivano dall'altra, però di fatto il problema è esattamente quello. Oggi noi sappiamo dell'effetto farfalla, sappiamo della dipendenza iniziale dai dati sensibili e quindi sappiamo anche che quella che può essere giudicata una variazione infinitesima in sede sperimentale può avere delle conseguenze immense nella situazione della vita reale, perché sappiamo perfettamente anche un'altra cosa, sappiamo perfettamente che di fatto l'esperimento è una versione ordinata e semplificata della vita normale, perché la vita normale è disordinata, è caotica e non permette al sapere scientifico di, come dire, esplicitarsi al meglio. Ora, è evidente che questo è un giudizio di valore, perché il sapere scientifico non è che opera da un'altra parte, opera in quella realtà disordinata lì, però non può mettersi alla prova in quella realtà disordinata perché non ci riesce. Anche questo è un tema sul quale sarebbe opportuno riflettere. Quindi il sapere scientifico si va confermando, si va costruendo su una serie di assunti che noi oggi sappiamo essere perlomeno poco stabili, mettiamola così. Ripeto, il sapere scientifico è quello che ci si dipinge, perché c'è anche un discorso sul sapere scientifico che è estremamente invece immaginale. Il sapere scientifico si propone come un sapere oggettivo e disincarnato in pieno accordo con quanto diceva Cartesio. Il sapere scientifico propone un sapere universale che non ha nessun contatto e quindi nessuna distorsione dalla sfera sociale, dalla sfera storica e dalla sfera economica. Questo è un racconto, nient'altro. Perché il sapere scientifico ad oggi è un sapere che è profondamente immerso in tutte e tre queste sfere e viene mosso spesso e volentieri da queste sfere. Sappiamo perfettamente che non c'è una logica oggettiva nella ricerca. Questa è una delle poche cose, è una delle cose interessanti che ci ha detto Weber. Weber ogni tanto aveva dei momenti. E cosa ci dice Weber? Che la soggettività nella ricerca scientifica esiste come e soprattutto si manifesta nella scelta del problema. Perché non c'è un problema che è più importante di un altro a livello teorico. Siamo noi a deciderlo, è il contesto. Dopodiché la scienza può essere oggettiva, può mettere in campo una serie di procedure replicabili, può sottoporsi al giudizio dei pari, può fare quello che vuole, ma il momento iniziale è un momento soggettivo e i soggetti vengono mossi a queste ricerche da una serie di fattori che sono tanti, sono la moda, sono il compenso, sono la ricerca dei fondi, sono tante cose che non hanno niente di scientifico. Quindi pensare che il sapere scientifico sia un sapere vergine è una balla grossa come una casa. Ora, disclaimer: io non sono affatto contro la scienza, sono contro una rappresentazione della scienza che oggi non ha più nessuna ragione di esistere. La scienza non è l'unico sapere possibile, la scienza non è un sapere oggettivo, la scienza è un fenomeno socioculturale con delle sue caratteristiche proprie, che ha avuto dei risultati estremamente brillanti, ma che ci sta portando una serie di conseguenze delle quali ci eravamo evidentemente distratti e non avevamo notate, con le quali sarebbe opportuno fare i conti. E vi ricordo che uno dei principali scienziati, un personaggio che oggi come oggi probabilmente non avrebbe avuto nessun tipo di credito, tanto per dirvi come la scienza costruisce i suoi letti di Procuste, che sarebbe Einstein, no? Quindi parliamo in qualche misura del riferimento. Il discorso su Einstein anche a livello mediatico è stato un discorso assolutamente inaudito, titoli a piena pagina su tutti i giornali del pianeta, quando si spostava era un evento di cui non si poteva non parlare, insomma parliamo di un personaggio di una caratura incredibile. E Einstein cosa dice? Dice una cosa sensatissima, anche perché non è che dicesse sempre cose così mirabolantemente strane, dice che è assurdo cercare di risolvere un problema con lo stesso tipo di pensiero che l'ha generato. Quindi quelli che invocano più scienza per correggere i problemi della scienza o invocano più tecnologia per correggere i problemi creati dalla tecnologia potrebbero essere, come dire, confutati probabilmente sulla scorta di autorità che non siamo certo noi sociologi. ma ben altre figure, diciamo, perlomeno dal loro punto di vista. Il problema qual è? Che questo tipo di costruzione del sapere scientifico come strumento comincia con la nascita del sapere scientifico, non è qualcosa che è avvenuta dopo. Se voi andate a prendere i libri, i primi libri, quindi i trattati di Cartesio, Copernico, Newton, Leibniz, tutti i grandi nomi, leggerete una serie di dediche, perché ai tempi c'erano le dediche, quindi lo scienziato dedicava il suo lavoro a un principe, a un mecenate, a qualcuno, perché cercava grana anche lui, visto che mangiava come tutti gli altri, e queste dediche normalmente tendono ad accentuare cosa? Il carattere esoterico di quel sapere. Gli scienziati si costruiscono come titolari di un sapere difficile da ottenere e non alla portata di tutti. Perché? Perché gli conviene. Perché sul sapere degli scienziati si fondano non soltanto le grandi teorie e i paradigmi, ma si fondano le navigazioni intercontinentali, la costruzione di armi più efficaci, le scoperte che permettono trasporti e creazione di merci in modo più sensato. Tutto quello che diventa il fondamento tecnologico del moderno nasce dalla ricerca degli scienziati. E gli scienziati hanno tutte le intenzioni di, come dire, passare alla cassa e riscuotere quello che è loro dovuto per questo, cosa che mi sembra anche comprensibile. No. Okay. Quindi, al di là di tutto, noi vediamo che l'andamento che ha preso poi il sapere esperto, quello che noi oggi conosciamo come sapere esperto, è già scritto inizialmente. Perché? Perché questa strategia cosa porta? Porta evidentemente ad una settorializzazione del sapere, perché se devono essere pochi a sapere qualcosa, bisogna fare in modo che ci siano abbastanza piccole cose da sapere per soddisfare tutti quelli che sono interessati. No? E poi ci dicono anche che questa è la strategia che permette degli approfondimenti migliori. Vero? Probabilmente. Voi andate a prendere il testo di Morin, e cosa vi dice Morin? Vi parla di iperspecializzazione. Perché uno dei problemi è, di nuovo, che a un certo punto anche una prassi che può avere un suo senso, noi la portiamo oltre. A noi manca questa capacità di renderci conto di quando siamo arrivati a un certo livello o a una situazione che sarebbe opportuno lasciare com'è, ma andiamo avanti. Per cui cosa abbiamo? Soprattutto in Italia, questo come vi dicevo l'altra volta, abbiamo 367 settori disciplinari, ovvero sia 367 orticelli all'interno dei quali pochi sanno qualcosa che possono in certe condizioni vendere, fondamentalmente. Ma non c'è nessuna ragione. Anche negli altri mondi scientifici non esistono tutte queste distinzioni. Ci sono mondi scientifici dove succedono tutt'altre cose, quindi anche qui, come vedete, la costruzione di questi saperi specifici è del tutto arbitraria. Non c'è un motivo specifico per il quale esiste un settore disciplinare piuttosto che un altro, o un settore disciplinare inquadra o comprende certi specialisti e non altri. Tant'è che, come forse avrete sentito, ve l'ho detto, non l'ho più linkato perché mi sono dimenticato, ma c'è uscito questo interessante articolo sulla voce.info, che è un sito interessante per capire un po' di cose, dove si dice giusto appunto che quando vai a vedere la prassi ti accorgi che i miei colleghi ed io, quando abbiamo fatto le domande per le varie specializzazioni e per le varie abilitazioni scientifiche nazionali, le abbiamo fatte in un sacco di settori diversi. Gli economisti hanno fatto in tutte e cinque le grandi aree in cui potevano, perché non lo riesci a capire qual è la tua, perché la logica della ricerca non è strutturata secondo quelle settorializzazioni, ma è strutturata in un altro modo, e qui purtroppo si aprono una serie di grossi problemi a livello teorico, però quello lo affrontiamo in un secondo tempo. Quello che mi interessa è che vediate questo discorso, ovvero sia che il problema dell'iperspecializzazione di cui parla Morin è un derivato anche da esigenze non scientifiche. Probabilmente è opportuno che ci si specializzi, il problema è fino a che punto ci dobbiamo specializzare. Perché la conseguenza attuale della specializzazione qual è? Che il sapere non circola più, nel senso che ognuno dei vari specialisti parla soltanto con gli altri specialisti. Questo cosa presuppone? Perché credo che siate abbastanza avanti ormai in questo genere di ragionamenti per rendervi conto che ci sono delle visioni a monte, no? C'è sempre quella famosa immaginazione di cui parlavamo. Quindi, che sapere è un sapere che riesce ad autoalimentarsi in queste condizioni? È un sapere chiaro e distinto, per cui il sociologo delle religioni parla soltanto con i sociologi delle religioni, Questo che vuol dire? Che si decide da qualche parte che perché io capisca di sociologia delle religioni è sufficiente che io legga di sociologia delle religioni, come se la religione da quel punto di vista non avesse nessun altro livello di interpretazione, non avesse nessun altro aggancio con altre sociologie, non avesse nessun altro aggancio con altre specialità. Cosa che non è, purtroppo. Noi sappiamo perfettamente che il sapere, come si è fatto fino ad oggi, non solo quello sociologico, ma anche quello scientifico, come credo di avervi già detto, ma adesso vi ribadisco un discorso. Vi hanno parlato di Fleming? Della scoperta della penicillina? Ecco, il sapere si fa così. Si è sempre fatto così. Oggi vi parlo di un altro tizio che si chiama Feigenbaum, del quale non credo abbiate mai sentito parlare. Mitch Feigenbaum, grandissimo matematico del XX secolo. Ignoto ai più, perché pure i matematici, salvo i film, non è che stiano andando benissimo, poveracci, per altre ragioni, però. Quindi il sapere si fa attraverso contaminazioni. E questo è il bello della questione. Se noi andiamo a vedere la storia della scienza, la storia del sapere, la storia della cultura, scopriamo che questo sapere del quale parliamo in questo modo oggi non è mai stato generato in questo modo, ma è stato generato in altri modi. I modi nei quali, per esempio, nella Royal Society si incontravano botanici, biologi, architetti, filosofi, mecenati, tecnici, e tutta gente che parlava insieme e alla quale venivano in mente cose che potevano essere utili all'altro. Tant'è che, e questo non so se ve l'ho detto, nel 1666 c'è un incendio che distrugge Londra, il grande incendio di Londra. L'anno 1666, un sacco di gente potrebbe dire cose, ma vabbè, lasciamo perdere. Ad ogni modo Londra è rasa al suolo, perché al tempo era ancora costruita quasi tutta in legno, e si pongono il problema, perché gli inglesi hanno ogni tanto dei flash, come la ricostruiamo questa città? Come era prima? Facciamo una bella cosa, visto che è successo, rinnoviamoci. Okay? E vince il concorso per la ricostruzione di Londra un tale Christopher Wren, grande architetto. Grande architetto che partecipava alla Royal Society e in quel momento stava facendo col signor Hooke degli esperimenti sulla circolazione del sangue nei cani. Esperimenti che oggi verrebbero visti come segno di barbarie assoluta e probabilmente non ci porterebbero, non si potrebbero fare, e non credo che, tutto sommato, oggi non li faremmo mai, ma non so se dove saremmo se non l'avessimo fatti al tempo, quindi anche lì c'è purtroppo da fare un attimo d'attenzione. Perché questi che facevano praticamente scuoiavano un cane, gli attaccavano un mantice e cominciavano a pompare per vedere che succedeva col sangue. Il cane non credo che fosse molto entusiasta, poveraggio. Quindi, insomma, stavano scoprendo la circolazione del sangue. Ok? Wren, che in quel momento stava facendo questi esperimenti, dice: ma sai che c'è? Io potrei ragionare sulla città come sul cane. Quindi, se voi parlate di circolazione del traffico, lo dovete al fatto che Christopher Wren stava facendo degli esperimenti di biologia che un architetto oggi non farebbe mai. Perché il modello della circolazione del traffico di oggi, quando noi parliamo delle arterie del traffico, viene da lì. Perché Wren ha trasferito quello che sapeva di biologia nella progettazione urbana. Ed ecco che le strade sono diventate dei luoghi dove non ti fermi più. Casualmente, vedete come cambiano le cose. La città al tempo, prima, era un posto dove vivevi per strada, come a Roma. La vecchia Roma c'aveva delle abitazioni che erano dei buchi, perché? Perché si campava fuori. C'erano i fori, c'erano un sacco di posti nei quali si stava. E nelle città, fino alla Londra del 1666, tu stavi per strada, no? Oggi che succede? Arriva il vigile e ti dice: circolare, circolare, sempre Ren. No? Circolare, tu dovresti cominciare a fare così teoricamente, perché tu non sei, non sei un globulo rosso, però vedete, no? Come funziona. Quindi tu devi circolare, perché? Perché si presume che tu per strada ci stia soltanto strumentalmente per andare da A a B. Tu non puoi stare per strada per altre ragioni. Si sa perché? No, si sa perché nei vasi sanguigni, se le cose si fermano, devi un coccolone, come saprete, no? Immagino. Quindi la metafora di Ren è diventata la prassi dei nostri giorni. E la metafora di Ren è nata perché il sapere si contamina. Non c'è un sapere pulito, non c'è un sapere diretto, non c'è un sapere preconfezionato e oggettivo. Ok? Quindi i problemi nostri di oggi derivano da lì in larga parte, perché il nostro immaginario e l'immaginario di coloro che hanno fatto i regolamenti funziona sull'idea che le strade siano dei posti dove c'è il moto perpetuo, non ti puoi fermare, in nessun modo. Se tu ti metti con la sedia per strada sul marciapiede, ti trattano male nella gran parte dei luoghi. Nelle cittadine un po' più piccoline, nei paesi, eccetera, saprete probabilmente che la sera si mette la sedia fuori e si chiacchiera con i vicini. Lì gli spacciatori non ci vanno. i casi della vita. Invece, nelle nostre vie dove tutti passano non si ferma nessuno, sì. Buffo. Però Ren sicuramente questo poveraccio, non sto dicendo che sia colpa sua, capiamoci. Però vi sto dicendo questo, vi sto dicendo che il sapere fino ad oggi si è sempre fatto in un altro modo rispetto a quello che noi immaginiamo invece sia quello a puntino. E vi passo a Mitch Feigenbaum, il quale, come tutti gli artigiani, perché credo di poterlo dire di lui, è uno che alza sempre un filo di più l'asta. Questo è un grandissimo matematico, a un certo punto decide di affrontare un problema estremamente complesso e vuole modellizzare le gocce che cadono da un rubinetto che non tiene. Voi direte, e chi se ne sbatte? Perché è un atteggiamento comprensibile per molti versi, però lui voleva fare un qualcosa di difficile, perché quando sei molto bravo, poi a un certo punto rifare le cose che sanno fare tutti, non te frega niente. Quello era un problema apparentemente insolubile, perché voi non lo saprete, ma le gocce sono tutte diverse. E riuscire a capire quali sono i parametri sui quali ragionare matematicamente per poter fare un modello che permetta di prevedere quale sarà la forma della prossima goccia non è una cosa semplice. È come quelli che fanno i presepi, non so se avete visto il tema, ci potremmo essere. Che voi andate a vedere gli artisti dei presepi che vi fanno dei cesti di frutta piccoli così, con tutte le frutte perfettamente definite, modellate, dipinte, eccetera, no? Perché lo fanno? Perché sono bravi. Non c'è nessun motivo, potrebbero fare una cosa con una macchia di colore e qualche segno, andrebbe bene, ma l'essere umano normale non si comporta così, l'essere umano vuol fare le cose bene. Tant'è che se voi prendete poltrone e divani, ci sta costruendo tutta la sua campagna degli ultimi 2 anni, artigiani della qualità, no? Esattamente. Non è strano, è una campagna tutto sommato intelligente perché è funzionale al loro prodotto, ma è anche vera, è vero. L'artigiano dopo un po' va oltre, perché l'artigiano impara. Ed è quello che vi ho detto la prima volta in cui siete entrati in quest'aula. Quando hai imparato a studiare in un certo modo, poi devi studiare meglio, perché sennò ti annoi. Quando tu sei bravissimo a incidere il legno, devi trovare dei modi per cui questa bravura emerga, anche se sono inutili, perché, ripeto, il cestino della frutta così non serve. No? Però chi se ne fotte che non serve? Questo è il punto. No? Il fatto che debba servire è uno dei tanti imperativi che ci hanno infilato in testa a martellate. Non è vero. Alcune cose devono servire, altre no. Poi quello serve per altri versi, no? Serve all'artigiano. Serve al senso di stima dell'artigiano, alla fiducia in se stesso, alla capacità performativa, al fatto che nel momento in cui dovesse servirgli qualcos'altro lo saprà fare perché si è messo alla prova, eccetera, eccetera, eccetera. E gli serve anche per poter esportare il suo sapere. Perché quando sei molto bravo cominci a porti la. Ti domandi, questo lo so fare, che altro potrei fare con quello che so? Se non arrivi mai a un livello di maestria di questo genere, tu resti a fare quello che ti hanno detto di fare, finché te non ne fa qualcos'altro. Ma qui c'è un problema di senso. Sei tu che devi decidere dove andare sulla base di quello che sai fare. Io so fare questo, che ci faccio? L'ho usato qui, dove lo porto? Se voi andate a vedere la storia della cultura, scoprirete che è dalla tessitura che nasce quasi tutto. Perché dalla tessitura poi ci si è posto il problema e si sono fatte le navi, poi ci si è posto il problema e si sono fatte le vele, si sono cercati altri tipi di cosa, poi è nata l'architettura. È tutto questo, è lo stesso modello che viene trasferito di problema in problema e adattato, e quindi nasce il sapere. Certo che se il tessitore avesse fatto solo il tessitore, staremmo ancora a fare pezze. Se ragionassimo ai tempi, avessimo ragionato come ragioniamo oggi, staremmo ancora con i selci e con i primi stracci che siamo riusciti a fare. Per fortuna allora eravamo più intelligenti. Allora, sto Mitch Feigenbaum decide di fare questa cosa. Ovviamente è dell'MIT, il famoso MIT, no? Luogo fondamentale per il racconto della modernità. Ma il MIT gli dice: Neno, tu se devi rubare i soldi che ti diamo qui, però non ti diamo nient'altro. E quindi lo manda in un seminterrato con una vasca scrostata con un rubinetto che perde. Questa era la dotazione di Mitch Feigenbaum per la ricerca, il quale si mette lì e comincia a riempire tutti i blocchi di equazioni, non so di preciso perché su questo ovviamente non mi addentro. A un certo punto un suo studente, perché questo continuava a fare corsi ovviamente non potendo vivere semplicemente di gocce della vasca da bagno, gli dice: professore, c'è un convegno qui a momenti, sarebbe opportuno che raccontasse al pianeta che cosa sta facendo, perché c'ha tutti questi libri di equazioni, magari no, potrebbe essere, vabbè, ok, se proprio tocca mi stacco dalla mia vasca e vado a parlare. Arriva al convegno, presenta tutta sta ricerca che aveva fatto nel frattempo, arriva uno e gli fa: scusa, mi fai vedere per favore quel blocchetto di equazioni? E quello gli fa vedere il blocchetto di equazioni e questo gli fa: cazzo, eccolo il modo in cui riesco a risolvere un problema su cui mi sto scornando da anni. Chi era questo? Quello che ha inventato il protocollo HTTP. Senza le gocce di Feigenbaum, il protocollo HTTP probabilmente non l'avremmo fatto, o l'avremmo fatto diversamente. Perché? Perché è così il sapere. Il sapere non lo sai dove ti porta. Se tu segui il sapere, vai in posti improbabili. Se tu segui quello che ti hanno detto debba essere il sapere, resti lì. Questo è il problema. La logica della ricerca è una logica che va altrove, che ti porta ad affrontare questioni, problemi che dipendono e derivano da altri campi, perché non c'è niente di limitato nel mondo. Siamo noi che facciamo i limiti, siamo noi che creiamo le definizioni, siamo noi che creiamo gli steccati. Una volta che li abbiamo chiusi, fatti, ci stiamo incastrati dentro, ed è quello che vi dice Morin. Allora va bene la specializzazione, ma cum grano salis. La specializzazione la devi fare fino a un certo punto, però comunque devi tenere presente che quello che tu fai potrebbe interessare ad altri e sarebbe opportuno che glielo dicessi e gli altri dovrebbero ascoltarti. Invece noi generiamo tutta gente assolutamente piena di sé e incapace di ascoltare. Ognuno è convinto che la sua disciplina sia la migliore, la più importante, la più significativa del pianeta, tutti. E quindi perché devi stare a sentire l'estetico? Perché devi stare a sentire l'ingegnere? Perché devi stare a sentire il neurofisiologo? Perché? Perché sì. Perché tu non sai niente da solo. Di nuovo, quello che dicevamo prima. Allora, un sapere che invece preclude i contatti tra studiosi è un sapere che non credo andrà molto lontano. Ok? Questo è il problema. L'iperspecializzazione. Infatti non è che Morin dice la specializzazione è sbagliata, lui dice è l'iperspecializzazione che genera un'intelligenza cieca, ovvero sia un'intelligenza che vede solo quel suo piccolo pezzettino e non capisce questo pezzettino dove stia nel quadro più ampio. Tant'è che Morin vi parla di pensiero contestuale. E non è il solo, ce ne sarebbero svariati altri d'autori. Per esempio Simmel parla di legge individuale. Ci sono una serie di movimenti nel XX secolo che mirano a questo discorso, mirano a dei saperi locali, nel senso migliore del termine. Non parlo del sapere della Lega, perché chiaramente credo che lo potremmo esaurire piuttosto rapidamente, però parlo di un sapere che si genera in un certo luogo, con certe condizioni, e che in quelle condizioni e quel luogo ha una sua cogenza, ha una sua capacità di orientamento, che non sono necessariamente esportabili. Non è detto che perché hai fatto un'eccellente scoperta in un certo posto questa debba funzionare pure ovunque altrove. Anzi, è probabile che non accada. Credo che, per esempio, gli esperimenti di esportazione della democrazia che abbiamo fatto negli ultimi 20 anni dovrebbero dimostrare in modo piuttosto brillante che non solo non avevamo granché da esportare, ma che ad oggi siamo noi quelli che non sanno più che cosa stanno facendo. Come credo che l'intervento del professor Anselmi dell'altro giorno vi abbia fatto vedere abbastanza bene. Regimi ibridi, cosa abbiamo noi oggi? Con chi trattiamo? In che modo ne veniamo fuori da queste trattative? Pensate a quello che sta accadendo con la Turchia in questi giorni. Turchia che è un regime ibrido a tutti gli effetti. Quindi ci sono delle difficoltà piuttosto marcate da questo punto di vista. Perché? Perché appunto il nostro sapere non è più in grado di generare incroci, meticciati, cose di questo genere che lo hanno arricchito fino ad oggi. Se voi andate a prendere la storia delle scienze e delle scoperte, vedrete che la grandissima parte delle scoperte è stata fatta o per caso, come diceva Fleming l'altro giorno, vi raccontavo, no? Come lo stesso discorso della scoperta dei raggi X. Andate a leggere le storie, vi rendete conto che non c'è niente di così pulito e limato. Dopo viene pulito e limato, come con il bagule di Newton. Quello che non entra viene espunto. Questo è il letto di Proust. Io ho un fondatore della mia disciplina, del mio modo di pensare, che ho dipinto come lo scienziato zero, no? E scopro che è un alchimista. Ho qualche difficoltà, tant'è che faccio finta di non averlo scoperto. quando vi diciamo, no, facciamo finta di, ecco, questi sono facciamo finta di. Noi stiamo facendo finta che Newton sia uno scienziato. E Newton non era uno scienziato. Anche, forse, di seconda mano, lui non voleva, lui era un alchimista. E ci sono un baule intero di scritti che lo dimostrano, solo che facciamo molto prima a far finta che non ci siano quegli scritti, che non a trarre le conseguenze e dire allora, mo, sto padre nobile non era un padre nobile. Se vai a vedere Leibniz, idem, non è che Leibniz fosse uno scienziato. Non ci pensava niente proprio. Anche Cartesio, roba da matti, non era quello che l'abbiamo fatto diventare noi oggi. Nessuno di questi primi padri della scienza era uno scienziato. Non c'era uno scienziato. Lo scienziato l'abbiamo fatto dopo, mano a mano che i ruoli si specificavano, mano a mano che le aspettative prendevano forma, mano a mano che le esigenze si definivano in certi modi. E questo è il punto. Capite? Il nostro panorama culturale non è bello e preconfezionato, si crea andando avanti. Il problema dell'ambiente da questo punto di vista è indicativo. Il problema dell'ambiente è molto divertente, la cosa dell'ambiente, trovo, vero? Immagino. A Parigi si stanno ammazzando tutti dalle risate. Però se volete farvi quattro risate in santa pace, io vi inviterei caldamente a alzarvi e uscire. Grazie. Allora, dicevamo, il problema dell'ambiente da questo punto di vista è esattamente questo genere di discorso, che però non mi ricordo più qual era, grazie a questo intervento. Che stavo dicendo?
Ambiente.
Sì, ma prima, come c'ero arrivato all'ambiente?
Con le paure di...
Ah, la genesi del problema. Ok, dicevamo, il problema dell'ambiente da questo punto di vista è estremamente interessante, perché il problema dell'ambiente, la parola ambiente nel senso che le diamo noi, fino agli anni 60 non c'era proprio. Non era contemplata. Ci siamo accorti che c'era un problema quando abbiamo cominciato a registrare una serie di eventi problematici. Il primo di questi eventi problematici è stato la bomba atomica. La bomba atomica è stato un problema per tutti, anche per la comunità degli scienziati. Tant'è che se andate a leggere le biografie dei vari scienziati coinvolti vi renderete conto che non sono stati benissimo dopo. Perché lì lo scienziato credeva alla storia che lui non aveva a che fare col mondo reale, che non c'era nessun tipo di, no? Era tutto separato e quindi erano degli esercizi teorici, eccetera. No, manco per niente. Erano centinaia di migliaia di morti. E quando l'hanno scoperto non sono stati contenti per niente. E anche quando se n'è accorto il resto del pianeta non è stato contento per niente, perché la fiaba della scienza bella, se la vogliamo chiamare così, non funzionava più. La scienza era diventata un'attività che generava anche degli eccidi, degli stermini, delle catastrofi. E poi abbiamo cominciato a farsi due conti e ci siamo accorti che da bocca andava avanti sta cosa. Con l'inquinamento, con lo sfruttamento delle risorse, con la fine della biodiversità, con tutta una serie di cose che nessuno aveva contemplato, nessuno aveva visto, perché noi vediamo fino a un certo punto, se ci fa comodo e se ce ne accorgiamo, perché ci sono delle clausole, ma oltre non vediamo. Quindi oggi noi ci stiamo accorgendo, tra le altre cose, che la grandissima parte di tutto ciò che abbiamo sintetizzato nel frattempo, quindi perché noi ci sono tra 56.000 e 60.000 componenti artificiali che abbiamo fatto, gli additivi, i coloranti, materie industriali, tutte queste cose qui, delle quali non abbiamo la più pallida idea di che cosa ci facciano. Perché noi immaginavamo che fossero fuori, che restassero lì, oppure che le usassimo per il terzo mondo, come il DDT. Quando ci siamo accorti che il DDT faceva male, non è che l'abbiamo buttato, l'abbiamo venduto ad altri, giustamente. Quindi oggi noi ci stiamo accorgendo che non abbiamo idea di che cosa stiamo combinando e non abbiamo modo di prevederlo. Perché se per caso i campi elettromagnetici facessero male sul lungo periodo, che faremmo? Che facciamo fra 50 anni quando ci accorgiamo che sono terribili tutti questi campi elettromagnetici con i quali andiamo in giro standard? Non lo sappiamo, semplice. Non c'è un sapere ulteriore che ce lo può raccontare. Non lo sappiamo e basta. Noi stiamo facendo delle cose di cui non abbiamo idea di quali saranno le conseguenze. Quindi, capite che andarci con un minimo d'attenzione non è una cattiva idea. Quindi, il sapere contestuale, secondo Morin, può essere un buon modo per recuperare questo dialogo interdisciplinare. Però il problema, ripeto, non è semplicemente dirlo. Il problema è fare in modo che lo si faccia. Perché noi per un certo momento, stranamente, l'università qualche anno fa aveva, sembrava aver capito che era una buona idea cercare di mettere insieme delle diverse specializzazioni. Abbiamo fatto dei corsi interfacoltà interessanti. Uno ancora legge, che è scienze motorie sportive, ma avevamo fatto anche un'altra cosa di coordinamento delle attività di protezione civile a Foligno, che era un corso che si muoveva più o meno in questo ambito, ma ci vedeva impegnati con scienze matematiche, fisiche e naturali, con un'altra facoltà, no? Però il problema qual è? Che se tu crei queste nuove figure come il coordinatore, però non spieghi agli altri che andrebbero coordinati che quel coordinatore ha una sua dignità, gli altri non ti danno retta per niente. Tant'è che i vostri colleghi che hanno preso quella laurea, salvo casi molto fortunati, non hanno mai trovato un lavoro. Perché non c'era nessuno di quelli che andavano coordinati che era disposto a farsi coordinare. Perché c'era l'ingegnere che era convinto che lui era molto più intelligente del coordinatore, l'architetto che era convinto che lui era molto più intelligente del coordinatore, il geologo che era convinto di essere più intelligente del coordinatore e di tutti gli altri messi insieme. E quindi, capite, il problema è anche culturale. Cioè tu devi fare in modo che la gente capisca che non è che li stai castrando se dici loro che il loro sapere non è l'unico sapere importante. Mentre noi invece, visto che tendiamo a mischiare un po' tutti i livelli, per un problema egoico che abbiamo già affrontato più volte, no? Vi ricordate la conferma dell'esserci, eccetera, eccetera, noi siamo tutti persuasi che il nostro sapere sia assolutamente il migliore a disposizione e che gli altri siano, nella migliore delle ipotesi, dei comprimari che possono essere accettati e consultati se proprio te va. Ma il problema invece non è questo, è che serviamo tutti allo stesso modo. Serve l'ingegnere, serve l'architetto, serve il biologo, serve l'esperto di beni culturali, serve il sociologo, lo psicologo dell'emergenza, servono tutti. Perché ognuno di noi ha una prospettiva sullo stesso oggetto che gli altri non hanno. E una prospettiva da sola non serve a niente. Sono tutte insieme che creano una rappresentazione più o meno fedele dell'oggetto. So se questo è chiaro. Però tu devi educare alla condivisione, devi educare alla cooperazione. Noi educhiamo alla concorrenza. I risultati sono piuttosto evidenti. Tu parli, dici di fare le cose, dici di fare il network, e nel network tutti si viene accoltellati gli uni con gli altri. Non è quella la logica. Ma non è la forma che fa il network, sono le menti di quelli che ci stanno dentro, che devono essere disposte a cedere, disposte a comprendere, tant'è che trovate una delle parole chiave, non solo inizialmente di Max Weber, e poi di Morin, che è empatia, comprensione, perché comprendere vuol dire prendere insieme. E questo è il punto. Coscienza vuol dire sapere condiviso. Tutte le parole importanti della nostra vita hanno un con che dovremmo mettere a tema, perché invece noi l'abbiamo tolto di mezzo. È chiaro questo discorso? Se io non educo alla comprensione, se non faccio capire che l'altro ti dà un contributo che arricchisce entrambi, non ti umilia, tu non lo farai mai. Tu continuerai ad aspettare il momento nel quale gliela farai pagare o gliela farai vedere oppure te ne libererai, tant'è che i corsi sono saltati tutti alla fine. Manco a dirlo. Salvo scienze motorie, dove? Vabbè. Comunque, ok? Perciò tu non puoi semplicemente dire le cose, ma dovresti mettere in campo dei discorsi che permettano a queste cose di essere nella realtà, non semplicemente nel progetto, perché i progetti sono tutti bellissimi. È tradurli nella realtà disordinata, no? Nella realtà sporca, quella dove viviamo tutti i giorni, che non è facile, perché tu dal tuo lavoro e dal tuo sapere vuoi anche altro, vuoi riconoscimenti, vuoi ricchezza, vuoi tutta una serie di benefici e di privilegi che non sarebbero connessi col sapere. Che ora è? Ok, chiudiamo con la libidines e poi andiamo avanti e poi chiudiamo la questione. Ma Fesoli recupera un sapere scolastico quando ci chiede e si chiede cosa, perché tu vuoi sapere? Cos'è che ti spinge? Qual è la libido che ti motiva? E ne identifica tre, lui come il sapere scolastico. La libido dominandi, la libido sciendi e la libido senziendi. La libido dominandi si commenta abbastanza da sé, tu vuoi sapere per dominare. E questa dovrebbe esservi abbastanza, no? Nota. La libido scendi, vuoi sapere per il sapere. Semplicemente, sapere per capire come. E anche questa è abbastanza nota e tende ad allearsi alla libido dominandi. di solito in posizione subordinata. Per questo vi faccio presente un'altra cosa. Conoscete il motto romano latino divide et impera? Divide et impera si adatta perfettamente al sapere di oggi. Noi abbiamo un sapere diviso e sottomesso. Quindi probabilmente c'è anche uno zampino politico in questa costruzione del sapere come è stato costruito. Perché se il sapere è diviso, ovviamente non riesce a esercitare tutta la pressione che potrebbe. Comunque, ad ogni modo, sapere libido dominandi e libido sciendi sono normalmente alleate. La libido senziendi è sapere per il piacere di sapere. Non ha altro senso e non ha altro scopo al di fuori di sé. Tu sai perché è bello sapere. Ed era quella che muoveva tutti i filosofi dei quali ci riempiamo la bocca. Tutti quelli che parlavano del sapere come teoria, tutti quelli che parlavano della meraviglia, metteteci Platone, metteteci Aristotele, tutti i grandi filosofi hanno parlato dello stupore e del piacere enorme che dà capire qualcosa. Se tu questa cosa la togli, il sapere diventa un'attività banale, un'attività strumentale, un'attività vendibile. Ok? Questo è il problema. Noi questo discorso, che è esattamente quello di Feigenbaum studia le gocce perché gli piace, perché la sfida, perché la curiosità, perché l'intento è qualcosa che lo motiva. Non c'è altro. La buona ricerca scientifica si fa così. Non si fa perché qualcuno ti dà dei soldi per cercare qualcosa. Possono senz'altro convivere, evidentemente. Qual è il problema? È che noi invece l'abbiamo assolutamente tolta di mezzo questa, perché non si capisce a che serva. Senza capire che il fatto che noi non capiamo accade semplicemente perché noi siamo dei torsi del broccolo, non per altro. Perché noi, oggi, non siamo in grado di sapere niente di quello che succederà dopodomani. Se io stessi studiando, non lo so, le gocce che cadono dalla cosa, mi sembra l'esempio più. Ecco, è un esempio perfetto. Che ne sapeva Feigenbaum che sarebbe servito al protocollo HTTP? Nulla. Che ne sapeva Steve Jobs che studiare calligrafia gli avrebbe permesso di creare un sistema operativo e dei software che sarebbero stati imbattuti ad oggi? Niente. L'ha studiato perché gli piaceva. Stop. Dopo aveva questo sapere e ha detto: che ce faccio? Ah, guarda, adesso mi serve, adesso sto facendo questo, magari mi serve. E l'ha usato. Ma non l'aveva studiato perché così poi quando avesse scoperto il computer l'avrebbe usato per farci un sistema di videoscrittura. Non so se lo vedete questo discorso. Se tu studi qualcosa che ti interessa, il modo di usarlo poi di solito lo trovi. Se tu studi qualcosa di cui non te frega niente, non ci fai nulla. Perché probabilmente la stai studiando per i motivi errati e soprattutto perché quello che stai studiando adesso senza un travaso di energie, un travaso di interesse non servirà a nulla.